Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare dei nostri amici a quattro zampe. L'estate è la stagione, lo sappiamo, del sole, dei viaggi, delle giornate all'aria aperta, però quando le temperature salgono cambiano decisamente i bisogni dei nostri compagni, appunto a quattro zampe. Cani e gatti non ci dicono ho caldo, sto soffrendo, però il loro corpo parla per loro in molti casi. E spesso lo fa comunque in silenzio. Noi dovremmo cercare davvero di cogliere questi segnali. Allora oggi cerchiamo di entrare nel mondo estivo dei nostri animali domestici, tra colpi di calore, idratazioni, viaggi, nuove abitudini da conoscere, passeggiate sull'asfalto bollente, spostamenti in auto, ma poi parliamo anche di parassiti, cambi di routine, davvero per cercare di prenderci cura di loro al meglio, perché la differenza la facciamo noi. Per parlarne abbiamo invitato Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina, ma è anche educatrice cinofila e istruttrice. Tra l'altro, se siete curiosi, se volete magari guardare il suo sito, si chiama mondocane.info e trovate sicuramente tanti consigli utili per la gestione dei vostri animali. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Sul sito esiste proprio una sezione Vita da gatti, si chiama, all'interno di questo sito Mondo Cane.
Esatto, sì, c'è una pagina apposita per tutto quello che è il lavoro da consulente di relazione felina.
Ecco, come dicevo, siamo noi comunque a fare la differenza di come viviamo con i nostri animali e come siamo in grado di cogliere i loro segnali.
Esatto, sì, proprio per questo ci tenevo un po' a parlare di quello che normalmente calcoliamo solo per il cane, cioè il pericolo del colpo di calore, che però riguarda anche i gatti. Cominciamo col dire che il gatto è un animale di origine desertica e che di fatto sopporta anche abbastanza bene le alte temperature, non è esente però dai colpi di calore. E possiamo dire che possiamo differenziare tra il gatto che ha la possibilità di uscire liberamente da casa rispetto al gatto che vive in appartamento. Quindi il gatto che ha la possibilità di uscire di casa non ha bisogno di grandi, diciamo così, attenzioni, perché da solo già è un animale crepuscolare, quindi già è preferibile, lo si vede in giro preferibilmente la mattina presto o la sera tardi. E poi non è l'animale che sta lì sotto la stecca del sole a farsi sciogliere. E in autonomia sa scegliersi i punti giusti dove andare a riparare. E anche qui lancio subito un appello per chi ha il giardino di predisporre dei cespugli dove possono andare a nascondersi, dove possono trovare anche della terra da smuovere in modo da andare a recuperare della freschezza dal terreno. E diciamo così, anche delle zone d'ombra dove possa stare, però ecco, il gatto diciamo che ha la possibilità di uscire, ma anche in realtà quello che sta in casa, già da solo riconosce i posti più freschi della casa, spesso li vediamo magari sotto il letto, spaparanzato sulle piastrelle proprio perché va a cercarsi il fresco.
Ecco, per quello che riguarda un gatto che va in giro, che esce molto spesso, i padroni dicono sempre un gironzolone, un bighellone, lo vedo, arriva da lontano, magari esco e lo vedo arrivare anche da fuori dal paese, chi ha la fortuna di abitare ai margini del bosco lo vede trotterellare, insomma, che esce dalla vegetazione, quindi lui cerca questi ripari, sa riconoscere benissimo dove c'è l'arietta, dove c'è l'ombra, eccetera. È vero, si sposta così tanto il gatto o comunque è abbastanza casalingo e sta nelle sue zone?
Allora, dipende, facciamo uno spartiacque dal gatto castrato o non castrato. Il gatto castrato è molto più limitato nei movimenti, negli spostamenti e rimane in quello che è il suo territorio. Il gatto non castrato, soprattutto in questa stagione dove ci sono le femmine in calore, fa anche dei bei chilometri, quindi mi raccomando, castrate, sterilizzate i vostri gatti in modo anche da dare un contributo diretto, tra l'altro previsto anche dalla legge, di non far procreare i propri animali in modo senza controllo.
Diciamo così. Ecco, ricordo subito i nostri numeri di telefono, mi stavo quasi dimenticando, così chi da casa desiderasse intervenire, io lo dico sempre, raccontateci anche le vostre esperienze, le vostre storie e evidentemente approfittate della presenza di Sabrina Piacente per fare tutte le domande che volete. Allora, potete scriverci allo 076 321 1113 oppure chiamarci allo 0848 030808. Detto dei gatti che escono, che si regolano meglio, che cosa succede invece ai gatti che sono in casa?
Allora, in casa abbiamo possibilità di avere degli accorgimenti in più, visto che, diciamo, il loro territorio casalingo è quello che è. Cominciamo col dire che dobbiamo stare un po' attenti a quello che è la temperatura che abbiamo in casa. Do un consiglio semplicissimo: se avete una zona della casa in ombra dal sole, quindi che non ha sole diretto, ce l'ha per magari per poco tempo, tiro giù bene le tapparelle lasciando i buchini aperti e lascio la finestra aperta in modo che ci sia un ricambio d'aria. Poi man mano che si sposta il sole, chiudo la finestra esposta al sole e vado ad aprire quell'altra. Ovviamente quando abbiamo temperature troppo elevate è meglio chiudere del tutto. Da qui possiamo assolutamente usare i condizionatori non tenuti a temperatura troppo elevata e non col getto d'aria diretto verso i punti di riposo del gatto. Idem per i ventilatori, perché l'idea è sì, faccio fresco, ma ho bisogno anche di un certo movimento d'aria per aiutarli nel mantenere il corpo a una temperatura regolare. Un'altra cosa importante è come gestiamo il balcone, la terrazza, se il gatto può usufruire di questi spazi. Poi, vabbè, ci sono anche gatti che a 30 gradi se ne stanno fuori in balcone a prendersi il sole e non danno nessun segnale fisico di quello che potrebbe essere un gatto in sofferenza. Però, ecco, attenzione, anche qui apriamo, chiudiamo secondo gli orari, ma cerchiamo di mantenere, insomma, la temperatura di casa non troppo alta né troppo bassa. Tra l'altro adesso già da un po' di anni ci sono degli apparecchi che non sono dei condizionatori, ma levano l'umidità dell'aria, quindi abbassano sensibilmente la temperatura e anche se hanno un getto d'aria, questo si può regolare in modo molto preciso, quindi diciamo che si può fare.
Ecco, tra l'altro, a proposito delle finestre, stavi dicendo poi tirate giù le tapparelle, chiaro, una finestra aperta dà la possibilità a un gatto di scappare. Tante persone sottovalutano il pericolo della finestra ribalta, che purtroppo è una finestra killer per i gatti.
Esatto, anche per gatti che si dice non l'ha mai guardata questa finestra, ma in fondo non ha un appoggio per uscire, non fidatevi. Ci sono tra l'altro delle coperture a spicchio che si possono mettere in modo da far passare comunque l'aria, ma non permettono al gatto di incastrarsi. E ogni anno c'è un qualche caso che succede, purtroppo il gatto spesso ci rimette proprio la pelle.
Un'ascoltatrice ha scritto proprio, mi permetto di precisare, finestra mai balconata, purtroppo tanti anni fa mi è rimasta la gatta incastrata nella finestra, non posso immaginare che fine atroce abbia fatto.
Esatto, tra l'altro c'è la possibilità anche veramente con pochi soldi di comprare delle zanzariere molto robuste col quale potete far passare l'aria ma non potete far uscire il gatto e metterlo in pericolo. Le tapparelle, quelle normali con la cinghia, che mi lasciano i buchini, però posso anche affrancarle, mi permettono, perché ci è già capitato anche di un gatto che è riuscito a scardinare una tapparella per uscire, quindi c'è modo, studiateci dietro in modo che andrà a permettere comunque al gatto di godere anche dell'aria senza metterlo in pericolo, in commercio c'è.
Ecco, qualcuno dice che sui social gli sono apparsi dei filmati dove alcuni proprietari di gatti hanno completamente chiuso la balconata con una specie di ramina che fa tutto il giro della parte dove il gatto poi può saltare, scappare. Che cosa ne pensi, chiedono?
Sì, allora, soprattutto per i gatti appunto che stanno solo in appartamento, avere la possibilità di stare in balcone, in terrazza, secondo me sarebbe proprio un peccato levarli anche quello, sarebbero veramente in carcere. Ci sono tantissimi modi in commercio ci sono delle reti apposta, ma attenzione, perché è capitato l'anno scorso forse di un gatto che, arrampicandosi su questa rete, ci è rimasto incastrato con la testa e c'è pure morto, ok? Quindi ci sono vari, ci sono delle aste telescopiche che io allungo fino al soffitto del balcone di sopra e posso mettere queste reti, che però sono un po' smolli, non sono proprio fisse, quindi il gatto potrebbe arrampicarci sopra e rimanere incastrato. Ci sono anche tante possibilità col fatelo da voi, che ho trovato anche girando appunto con i miei clienti, con tanto di barriere, con la cornice in legno e con la ribalta all'interna, cioè della serie ti arrampichi, cioè con una bella rete fissa messa bene, che il gatto ci si arrampica anche, ma poi non può uscirsene di fuori. Sarebbe un bel tema anche approfondire l'arredamento di questi balconi, dove dare la possibilità, abbiamo sempre detto, il gatto è un animale che verticalizza tanto e monitorizza tanto il territorio dall'alto, e quindi possiamo mettere dei tiragraffi, ma anche semplicemente il tavolo, la sedia, la poltroncina, fare dei supporti in alto, non sulla balaustra del balcone, ma che me li permettano di osservare l'esterno e avere così il beneficio anche di guardare al mondo esterno. Mm-hmm. Diciamo così.
Quindi anche in casa è comunque importante mettere questi alberi per i gatti, questi trespoli un po' altini, in maniera che loro possano davvero salire e guardare il mondo dall'alto.
Sì, infatti consigliamo sempre di mettere nella vicinanza di finestre, di punti di visione all'esterno. Ovviamente anche qua attenzione alle finestre ribalta, attenzione anche agli alberi stessi, devono avere una base molto larga perché siano sicure, perché il gatto magari ci si arrampica proprio con tutte e quattro le zampe facendo peso, e ci sono dei trabicoli che sono molto pericolosi per i gatti, quindi assolutamente potete trovare di tutto e di più in commercio, ma comunque quello che dovete pensare appunto a vedere la casa dal punto di vista del gatto, e quindi tutto quello che mi porta la visione verso l'esterno è assolutamente interessante per il gatto e rende la vita un po' meno noiosa.
Un ascoltatore ci chiede, a proposito della castrazione, visto che l'hai citata, dice: il mio gatto di 5 anni è castrato ed esce in giardino, il gatto della vicina invece non è castrato e saltuariamente diventa aggressivo e ferisce addirittura il mio gatto, ma io posso obbligare, tra virgolette, la vicina a farlo castrare? C'è un riferimento dove leggere qualcosa magari?
Allora, c'è la legge cantonale, adesso non fatemi dire il numero, ma se volete poi ve la tiro fuori, che dice espressamente che gli animali domestici, cioè il detentore dell'animale domestico, deve fare in modo che il proprio animale non si riproduca in modo incontrollato. Per me uguale sterilizzazione e castrazione, parlando di gatti, ok? E con questo tema nelle vari lavori che abbiamo fatto anche con l'ufficio del veterinario cantonale e così come le autorità comunali rispetto a andiamo a gestire situazioni problematiche di randagismo, l'abbiamo fatto valere con tanto di lettere da parte del comune raccomandate in cui si spingeva il proprietario a castrare soprattutto in ugual modo il maschio e la femmina, ma il maschio ancora di più, perché poi è quello che gironzola di più, mi fa le marcature, mi fa la pipì davanti alla porta di casa del vicino, eccetera eccetera. Quindi volendo si può far valere questa cosa. Non so se il privato cittadino può chiamare il comune e dirgli: guarda che la signora XY gli scrivete per dire di castrare. Noi l'abbiamo fatto sempre nell'ambito della gestione di situazioni di randagismo, cioè non possiamo spendere tempo, soldi, risorse per sistemare gatti di nessuno, quando poi i gatti di proprietà vanno in giro a rifarmi tutto il problema, cioè a crearmi ancora dei cuccioli in giro e dei randagi.
Certo, diciamo tra l'altro agli ascoltatori che tu per tanto tempo hai militato come volontaria nel GAR, gruppo Gatti Randagi Ticino, quindi ne sai qualcosa.
Sì, se vuole il signore può contattarmi e le posso far vedere dove trovare la legge di riferimento. Io proverei a far capo al comune, a vedere un attimino se si riesce. Poi chiaro, noi sui gatti di proprietà, per aiutare in questa cosa, offrivamo magari metà tariffa, quindi pagavamo noi la metà di questa castrazione, a volte l'abbiamo pagata anche per intero, pur di non ritrovarci dopo tutto il lavoro fatto ancora con centinaia di gatti randagi.
Ecco, un'ascoltatrice ci manda una foto meravigliosa della sua gattina nera sdraiata sulla schiena, sulle piastrelle a zampine in su, e dice: ecco la mia adorata, quando a caldo si mette così, malgrado appunto nell'appartamento sia bello fresco. Io l'adoro, e poi ci sono tante zampine e cuoricini. Ecco, come possiamo cogliere, visto che, come dicevamo in apertura, ma è logico, il gattino, il cagnolino non ci dicono ho caldo, quali sono i segnali che possiamo cogliere?
Allora, segnali ce ne sono tanti, diciamo, per quanto parliamo del gatto, che poi più o meno è la stessa cosa anche per il cane, ma per il gatto, se voi vedete il vostro gatto che è a bocca aperta, con la lingua fuori, anzi, ma come fa il cane, correte immediatamente dal veterinario, perché questo è proprio un segnale grave di un gatto che ha in corso un colpo di calore. Quindi, e questo, qui mi fermo, perché poi l'altro giorno, andando a visitare un gatto, c'era questo gatto che tirava mentre facevo le coccole, tirava fuori la lingua, ma non stava ansimando, quindi
sì. Cioè tipo il cane, nel cane non è così grave, perché lo fanno abbastanza normalmente,
il cane il gatto abbassa la propria temperatura proprio ansimando, proprio. Okay. Ok, quello che vediamo in tutti i cani praticamente. Nel gatto questa cosa non è normale. L'unico punto in cui il gatto ha modo di scaricare, diciamo così, il calore sono i polpastrelli. Mm-hmm. Non ha un altro posto dove il gatto possa scaricare il caldo. E non sudano, né cani né gatti. Quindi, sudano da quel punto lì.
Quando fa così è perché anche il battito cardiaco è accelerato.
Esatto, quindi abbiamo anche il battito cardiaco accelerato, abbiamo la febbre che... consideriamo sia per cani e per gatto le 39 gradi in su, siamo nell'ambito della febbre, ma anche qua la febbre va presa per via rettale, quindi non so quale proprio, io non sarei capace di prendere né il mio cane né il mio gatto a prendere la temperatura. È una salivazione eccessiva, le mucose rosso vivo, rosso scuro nel cane, mentre nel gatto sembra, qui non ho trovato delle informazioni un po' contraddittorie, sono più pallide, spossatezza, orecchiettezza estrema, tremori, vomito, diarrea, perché il caldo, lo stress dal caldo mi va anche a compromettere tutto l'asse gastrointestinale, fino anche allo svenimento, al collasso. Questi sono tutti sintomi gravi, quindi se avete qualcosa del genere o siete in dubbio, che avete il gatto che è particolarmente mogio, piuttosto che particolarmente agitato e con questi sintomi, chiamate immediatamente il veterinario che vi potrà dare tutti i consigli del caso. E in ogni caso l'idea è sempre quella di spostare poi l'animale in zona ombreggiata e arieggiata e raffreddare il corpo, però attenzione anche qua allo shock termico, perché spesso, oddio, ho il cane o il gatto che sta avendo un colpo di calore, lo butto in una bacinella d'acqua, apro la canna dell'acqua. Attenzione, possono essere il raffreddamento del corpo fatto in modo graduale proprio per evitare lo shock termico, che dannoso tale quale al colpo di calore, quindi prendo un asciugamano umido e lo vado a passare in alcune zone topiche dove posso aiutare il cane o il gatto a abbassare la propria temperatura.
Anche perché un cane è abituato a giocare con l'acqua, lo sappiamo, ama, non tutti i cani, però potrebbe amare una piscinetta, buttarsi nel fiume, nell'acqua, eccetera. Il gatto non è proprio un amante dell'acqua in generale.
Non particolarmente, no. No. Diciamo che le zone... teniamo conto di una cosa, perché... anche ad esempio tante volte vedo il cane a caldo, gli bagno la testa, no, quello il cane dà soltanto fastidio. Dove dobbiamo andare a tamponare, diciamo così, a portare refrigerio, è nelle zone dove passano le arterie. In questo modo, attraverso la circolazione sanguigna, non vado a soltanto a raffreddare tutto il corpo, ma vado a raffreddare anche le periferie date dalla circolazione, quindi nella zona inguinale, ascelle, collo, mento, zampe, polpastrelli.
Devo farlo bere?
Allora, se il gatto o il cane sono in grado di bere in autonomia, gli offro l'acqua non gelata, ma diciamo temperatura ambiente un po' più fresca. Se il gatto è mezzo collassato, c'è il rischio che facendolo bere a forza vado magari a far andare l'acqua nei polmoni e quindi creiamo poi un altro problema.
Ecco, i gatti in generale sono abbastanza indipendenti nel bere, al contrario del cane, soprattutto se escono, trovano loro dove abbeverarsi. Alcune volte i gatti in casa, a sorpresa, vanno comunque nei lavandini, nelle toilette, quindi se per caso la loro ciotolina è vuota, si ingegnano. Devo comunque farli bere di più, immagino, in estate. Posso controllare?
Allora, abbiamo un problema cronico con l'idratazione riferita ai gatti, perché in realtà, essendo animali desertici, la maggior parte dei liquidi che loro prendono li prenderebbero dalle prede che catturano. Però noi a casa nostra i gatti per lo più mangiano crocchette, che è cibo secco, quindi l'umido è sporadico o poco. Quindi in realtà il gatto è in deficit cronico di idratazione, tutti i nostri gatti, tant'è vero che gatti che raggiungono una certa età, quasi la totalità si ammala per problemi urinari e renali. Quindi in realtà, al di là del caldo freddo, bisogna aumentare il più possibile l'idratazione del gatto, e ci sono vari trucchetti. Me ne do un paio facili facili. Ad esempio, una cosa che vedo spessissimo e non viene fatta: il gatto non beve dopo aver mangiato. Quindi già soltanto il fatto di separare in luoghi diversi la ciotola del cibo dalla ciotola dell'acqua mi aumenta esponenzialmente la possibilità che il gatto beva, e soprattutto ne metto una, ne metto diverse in varie stanze dove il gatto soggiorna, in modo da, diciamo così, andare a sopperire un po' l'alimentazione sbagliata di per sé, tra virgolette. Un altro trucchetto estivo invece che vi do: nelle ciotole dell'acqua potreste mettere un paio di cubetti di ghiaccio, che portano il gatto a essere incuriosito di una cosa nuova, li possono portare a giocarci con questi cubetti nell'acqua, oltre a rinfrescare l'acqua, permettono al gatto di abbeverarsi più, perché magari ci infilo la zampina e poi me la lecco.
Il fatto che sia dopo l'acqua più fredda non gli fa comunque male. Certo, ne metto un paio di cubetti.
Certo, esatto.
Un bicchierone all'americana.
Esatto, esatto. Quindi ne metterò due o tre ogni tanto. Potrebbe essere un gioco molto divertente per il gatto, che mi aiuta anche a tenerlo idratato.
Ecco, in generale a volte i veterinari consigliano proprio le crocchette anziché l'umido per i gatti, per loro è più sano. In estate, magari, visto il problema della disidratazione, andrebbe bene di integrare un po' di umido, comunque, che è più morbido e più bagnato.
Sì, assolutamente. Il cibo umido ha l'80% di acqua, mentre la crocchetta ne ha pochissima di fatto. Quindi se abbiamo il gatto che... perché poi ci sono anche gatti che l'umido non se lo guardano nemmeno e mangiano solo crocchette, quindi c'è sempre un dipende.
Allora, stanno arrivando tante domande, adesso ti faccio rispondere. Buongiorno, il mio amico ha 19 anni, quindi veneranda età, e diciamo che per l'età che ha sta abbastanza bene. Durante il mese di maggio, quando ci sono stati questi giorni caldissimi, l'ho visto piuttosto sofferente. Già penso all'estate prossima, se dovesse fare così tanto caldo, questo mi fa davvero un po' paura, visto la sua età. Abbiamo condizionatori, ventilatori, ma a 19 anni non è troppo delicato per questo?
Allora, va detto che il cane, ci attacchiamo anche al cane, cane e gatti anziani hanno una termoregolazione meno efficiente, quindi come il cucciolo, così l'animale anziano ha una capacità termoregolatoria della temperatura interna meno efficace, e anche meno stimolo a bere. Quindi anche qua, per questo poi abbiamo problemi renali, urinari. Soprattutto poi se ci mettiamo magari delle patologie che il cane, gatto, cane di quell'età possa avere. Quindi in questo, io mi ricordo, avevo un gatto anziano malato di reni, andavo un giorno se un giorno a farle flebo dal veterinario, né più né meno. Quindi il mio consiglio è di confrontarsi anche col proprio veterinario per vedere se ci possono essere delle cose che possiamo aggiungere rispetto alla dieta piuttosto che all'idratazione, e anche il consulente relazione felina potrebbe darvi una mano a mettere qualche input in più a far sì che il gatto sia idratato. Però mi atterrei su un animale di questa età, mi atterrei molto al veterinario. che è sicuramente più preparato anche proprio a livello clinico.
Ecco, abbiamo un messaggio che esula un po' dal tema di oggi, ma noi rispondiamo a tutti. Qualcuno ci dice: buongiorno, non ho gatti, però devo purtroppo pulire ogni giorno la pipì che quelli dei vicini fanno sui miei vasi, addirittura sul pavimento del nostro portico. Sono solo i maschi che lo fanno per segnare il territorio? Chiede. Chissà se potete darmi qualche consiglio per provare a tenerli lontani o perlomeno a scoraggiarli ad avvicinarsi a casa nostra, ovviamente senza nuocere.
Allora, anche le femmine marcano il territorio. Chiaro, un maschio lo fa anche magari per questioni diverse rispetto appunto alle battaglie che può dare per una femmina in calore che c'è in zona, oltre che per le risorse. Allora, secondo la protezione svizzera degli animali, è l'invaso, cioè chi subisce l'invasione degli altri gatti, a doversi difendere dall'invasione del gatto, perché il gatto, domestico che sia, randagio che sia, è un animale che di per sé a livello etologico ha diritto e dovere di girare un po' dove gli pare. Chiaro che è una cosa che dà molto fastidio trovarsi appunto queste deiezioni in casa. L'ascoltatore, ascoltatrice, cioè che non ha gatti, giusto? Però mi chiedo, magari ha altri animali o ha disponibilità di cibo che il gatto possa usufruire, gatto esterno possa usufruire, quindi attenzione per le invasioni di campo a non lasciare porticine, gattaiole, cibo a disposizione, perché ovviamente questo va a tirare i gatti del vicinato. I dissuasori ce ne sono tanti, non vi so dire cosa funziona e cosa no, c'è un enorme dipende, da dissuasori a ultrasuoni, a banale canna dell'acqua, okay, quando ti vedo ti spruzzo così scappi, e non lo so, è un problema che ci troviamo spesso, ma oggettivamente non ho delle soluzioni pratiche che funzionano to cure.
Eh beh, certo, come sempre il mondo si divide in due, gli amanti e non amanti degli animali.
Ma io posso essere anche amante degli animali, però mi può girare nelle scatole che il gatto mi venga.
Esatto.
Ecco, quello sì, ci sta.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: 2 mesi fa la mia gatta è entrata di corsa, è una gatta di 6 anni che è sempre stata in salute, aveva la lingua fuori, il respiro veloce. L'ho portata subito dal veterinario, dopo aver fatto una radiografia ha constatato un po' di asma. Le hanno fatto una puntura di cortisone ed è stata poi subito bene. Avrebbe dei consigli per quest'estate?
Non ho proprio le competenze per poter gestire una cosa del genere. Cioè, al di là dei consigli che ho già dato rispetto come tenere fresco in casa, rispetto all'idratazione, all'alimentazione, l'unica cosa che mi viene in mente è la cura del manto. Cioè, cerchiamo di abituare i gatti. Abituare non mi piace tanto, ma di lavorare sul gatto perché si faccia spazzolare. Non aspettate quando è in muta per fare tutto d'un botto, perché poi magari il gatto ha i rasta, ha i nodi e vi rende la vita difficile. Cura del manto intendo proprio levare il pelo morto in modo che non abbia, se diciamo così, problemi rispetto alle temperature alte. Adesso non so se la cosa è collegata alle temperature alte rispetto a questo attacco d'asma o se c'è una malattia pregressa. Sinceramente mi rivolgerei più al veterinario che per questa cosa qui.
Certo. Allora, ascoltiamo Bruno Mars, poi continuiamo a parlare di gatti, ma anche di cani in estate. Oggi alla consulenza stiamo parlando di estate da affrontare con i nostri amici a quattro zampe. Ci siamo concentrati per cominciare sul gatto, ma ovviamente vorremmo dare anche qualche consiglio ben mirato con il cane. Diciamo che, a differenza che con il cane, Sabrina, Piacente, quando noi partiamo in vacanza raramente lo portiamo con noi a fare un viaggio in albergo, in campeggio, anche se ci sono persone che lo fanno. Diciamo che la maggioranza delle persone, quindi anche forse tra i nostri ascoltatori, decidono di spostare un gatto se magari hanno una casa o l'hanno affittata per un periodo abbastanza lungo estivo, per cui decidono di portare l'animale con sé. Allora, prima domanda, dobbiamo fargli comunque affrontare un viaggio, come ci comportiamo? È vero, esistono questi trasportini, quale tipo di trasportino è meglio? Se io ho più di un animale, ne devo comprare uno per gatto oppure posso metterli insieme? Il viaggio potrebbe essere più lungo, più corto? Come prepararmi per affrontarlo?
Allora, sicuramente per ogni gatto un trasportino, non li metterei insieme, anche se sono amicissimi, super compagnoni, ma ho un gatto per ogni trasportino. Rispetto a quello che è il discorso estate, se potete partire di notte meglio, proprio per una questione caldo, una questione di in macchina accendo l'aria condizionata e quindi, ecco, un'altra cosa che farei, eviterei di metterli nel baule. Il gatto, il trasportino col gatto, perché nel baule non abbiamo abbastanza ricambio d'aria, anche se ci sono poi alcuni trucchetti che possiamo usare, ad esempio per il cane, che invece magari nel baule ci sta un po' per forza.
Beh, evidentemente anche modelli tipo i SUV, dove praticamente il baule è quasi aperto verso l'abitacolo, comunque non è l'ideale in ogni caso.
No. Per quanto riguarda appunto così in generale, se voi andate via 2 o 3 settimane, il mio consiglio per i gatti, lasciateli a casa nel loro ambiente con qualcuno di fiducia, un cat sitter, un parente, un amico che possa venire a casa vostra a occuparsi di lui. Se invece avete la casa di vacanza dove andate per 2 mesi, 3 mesi l'anno, sarebbe anche un po' peccato magari non portarlo il gatto, però ho bisogno di una conoscenza, cioè ho bisogno soprattutto nei primi anni, prime volte di cioè, dovete contare come se aveste adottato per la prima volta un gatto e l'ho portato in una casa nuova, quindi l'iter è un po' sempre quello. Magari il primo anno non ti faccio uscire o non ti faccio uscire immediatamente appena arrivati con tutte le porte e finestre aperte. Dipende anche da dove vado, rispetto a cosa c'è attorno. Se sono nel bosco c'è il rischio anche che c'è incontri con animali selvatici, volpi, porcioni, via dicendo. Quindi, chiaro, è un po' un rischio. Lo mettiamo in conto come anche semplicemente se ho la possibilità al mio gatto di uscire di casa.
Quando abbiamo parlato dell'adozione del nuovo gattino, tu avevi consigliato magari il primo giorno adeguata una stanza a lui, quindi mettete lì la sua cuccettina, mangiare, acqua, eccetera, e tenetelo lì finché si è abituato al cambiamento e poi nei giorni successivi fatelo uscire. Vale lo stesso consiglio quindi anche per una casa nuova?
Allora, non lo farei in questo termine, nel senso che se mi arriva un gatto nuovo, il gatto non ha soltanto bisogno di conoscere il nuovo ambiente, ma ha anche bisogno di fidarsi di noi, conoscerci e creare una relazione col referente umano. Dal momento che io il gatto già ce l'ho e lo porto in vacanza, questa relazione dovrebbe già esserci, quindi conosco che gatto ho, se è un giroldone piuttosto che un gatto che magari rimane semplicemente sull'uscio di casa e poi rientra. Quindi forse la separazione in casa, nella casa di vacanza, cioè dare un luogo, una stanza per l'ambientamento alla casa di montagna o casa al mare, non, sinceramente penso anche di no. Però ecco, calcolate che il gatto vive in quello che è il suo ambiente naturale, cioè il suo territorio, quindi ho bisogno gradualmente di fargli conoscere questo ambiente. Non è che arriva perché sto con te, io mi fido, devo fare i conti anche col territorio che ho. Di fatto farei la stessa cosa che faccio quando devo, dopo che è arrivato il gatto nuovo, che ha fatto tutta la sua introduzione in casa a livello relazionale con l'altro gatto, cane o semplicemente referente umano, quando inizio magari a farlo uscire e quindi magari gradualmente. Ma anche qua apriamo un capitolo molto, molto vasto su come e cosa posso farlo, dipendenza di dove vado.
Mm-hmm. Appunto, dopo quanto tempo lo faccio magari uscire a esplorare se è un gatto che esce?
Dipende il gatto come sta vivendo, se sta vivendo quell'introduzione lì. Chiaro che se ogni minimo rumore il gatto mi va a nascondersi sotto al letto, magari non, prima di aprire la porta ci penso un po', ok? E poi questo magari mi è un lavoro che vado a fare il primo anno, il secondo anno, poi il gatto si abitua, conosce bene il suo posto, va a ritrovare il proprio territorio, che andrà a rimarcarsi tutto quanto, e quindi poi la cosa andrà liscio.
Un'ascoltatrice ci scrive: noi andiamo sempre 2 settimane in Trentino con il nostro cane, gli altri animali, gatto, 2 conigli, nani, tartarughe e cocorito, rimangono a casa accuditi da amici o figli. Quindi se si fa una vacanza breve, la classica 1-2 settimane, ovviamente non si porta il gatto con sé. Come comportarsi? Il gatto, si dice sempre, è casalingo, è meglio lasciarlo nella sua abitazione, far venire qualcuno dall'esterno ad accudirlo. C'è anche chi magari per quelle 2 settimane lo dà ai figli, lo dà alla mamma, lo dà a un conoscente.
Sì, allora il consiglio è di non spostare il gatto. Abbiamo detto che appunto il gatto è molto abitudinario, il gatto è l'ambiente in cui vive, quindi spostarlo senza un lavoro dietro, cioè io parto domani e la mattina lo porto alla zia, alla cugina e poi me ne parto, il gatto non conosce la casa, non conosce la zia e la cugina, giustamente può finire che uno stress assurdo causiamo veramente problemi. Quindi meglio sarebbe che stesse a casa sua, oppure se ho un parente, un amico, qualcuno che volentieri se lo tiene durante le nostre vacanze, si può impostare un lavoro di conoscenza di quella casa lì. Io spesso, quando avevo tra l'altro fatto con un gatto molto giovane, tutte le domeniche andavo a mangiare da mia mamma e me lo portavo il gatto nel trasportino, in funzione che poi domani andavo in vacanza sapevo a chi lasciarlo. E il gatto arrivava a casa di mia mamma, era come casa sua. Quindi a tutto c'è un lavoro da fare, ma diciamo niente impossibile.
Allora, qualcuno ci scrive, anzi saluta e si firma Silvana e dice: ciao Sabrina, non so se vi conoscete, è stato uguale anche temporale, questa notte ce n'è stato uno lungo e molto borbottoso, il cane era terrorizzato, era impossibile da gestire e da aiutare, nonostante io non adotti metodi particolari tipo convincerlo o stare a parlargli troppo, ma piuttosto cerco di stare con lui e assistere questa brutta ansia. Magari mi dai un consiglio utile. Per finire, il mio cane lo faccio entrare nel baule box e lì sembrerebbe essere d'aiuto, ma naturalmente non rimango insieme, non vedo esattamente cosa succede. È stato comunque bruttissimo da vivere, grazie per i consigli.
Io stanotte non ho chiuso occhio proprio perché ho uno dei miei 2 cani che sta tutto il tempo a tremare, ad ansimare vicino a me. Allora, ci sono varie cose che si possono fare in questo senso. La prima che mi viene in mente a livello relazionale è proprio quella di attenzione a gestire la nostra di ansia. Quindi cerchiamo di non dirglielo, ma nemmeno pensarlo: oddio, poverino, il mio cane sta soffrendo le pene dell'inferno. Cioè, è umano e l'ho vissuto anch'io stanotte, ogni temporale che mi capita. Però dobbiamo capire che il gatto ci assorbe, a livello emozionale entriamo proprio in osmosi, quindi noi dobbiamo cercare di rimanere centrati sulla cosa. Detto questo, io gli spiego quello che faccio io e che secondo me potrebbe valere sia per cani che per gatto. Allora, io tutti i giorni guardo le previsioni del tempo, quindi se vedo che il giorno dopo è in arrivo un potenziale temporale, vado già ad esempio di Rescue, fiore di Bach, oppure di fiori australiani, quindi dei rimedi d'emergenza. Già vado a cominciare a metterlo nel cibo e nell'acqua, in modo da già in anticipo andare a lavorare un po' sulla gestione dello stato emozionale. Un'altra cosa che faccio è: non obbligo cane e gatto a stare, cioè faccio scegliere al cane e al gatto qual è il punto della casa dove possa sentirsi meno peggio. Chiudo tapparelle, tutto, posso accendere la radio, televisione no, ma radio sì, perché la televisione ha degli sbalzi di volume, inizio con un documentario, finisco con un film western, pim pum pam, quindi anche no. La radio invece ha un volume costante, c'è un po' di parlato, c'è un po' la musichetta, mi può un po' mitigare i rumori. Una cosa che a me è servita tanto, ad esempio, sono gli spinotti di feromoni, sia per cani che per gatti. Per intenderci la Adaptil Calm, che devo dire, io tra l'altro ho una maremmana fobica sociale e ambientale, adesso un po' sorda, quindi non soffro più di temporali e del vento che tira, ma devo dire ha fatto la sua, il suo porco lavoro, insomma. Ad esempio, io ho un bagno cieco, senza finestra, dove il mio cane andava, la mia maremmana andava a nascondersi, e lì già il giorno prima andavo a metterglielo su questo spinotto. Non risolveva i problemi del mondo, però ho visto che non mettendolo era un po' peggio. Un'altra cosa, soprattutto a livello relazionale, cerchiamo di non sminuire la cosa, cioè dire al cane o al gatto ma no, non è niente. Cioè, io gli posso dire anche mele, pere, banane a questo cane e a questo gatto, ma l'emozione che io trasmetto attraverso un ma no, non è niente è uno sminuire di fatto. Quindi io quello che dico ai miei cani, gli dico, ma proprio testuale, tranquillo, sono qua vicino a te. Ok, cerco anche di sdrammatizzare un attimo, quindi fischietto, canticchio, eccetera. Poi osservo l'animale. Ad esempio, l'altro mio cane, Misty, barboncina, terrorizzata da botti, spari, da qualsiasi rumore temporale, eccetera. Se io l'accarezzo, vedo la sua iperventilazione che aumenta. Cioè va proprio a mille, vedi proprio il cuore che gli sbatte fuori. Se lei invece mi si spalma addosso, senza che io la tocchi, pian pianino va a calmarsi. Quindi questo rescue che io lo do all'inizio, nei momenti topici, glielo vado a dare per bocca ogni 20 minuti, mezz'ora. Come detto, non gli fa passare la paura, aiuta a livello emozionale a mitigare un attimino questa cosa. Ma quello che fa tanto, e secondo me è tutto, è proprio come vi ponete voi nei riguardi del vostro cane. Quindi, baule della macchina, sì, perché magari è più protetto a livello acustico, però non ti metti anche tu, Silvana, nel baule della macchina. Cioè, mi metterei nel sedile dietro. Cioè, la mia presenza c'è, ed è lì che ci deve essere, sia per cane che per gatto. Quindi vi invito a stare con i vostri animali in questo senso. Poi ci può essere benissimo il cane e il gatto che invece non ne ho proprio di questa roba, mi vado a rintanare in un posto inaccessibile, lì lo lascio. Però la mia sola presenza nella stanza, semplicemente che sto lì a leggermi un libro, o a guardare il cellulare, o sentirmi la radio. La vostra presenza, cioè, fatela sentire.
Allora, noi volevamo dare tanti consigli, sì, sia per i cani che per i gatti. Abbiamo detto, tanto per i gatti è più corto e praticamente è andata tutta l'ora. A volte comunque, anche se adesso abbiamo pochissimo tempo, ci sono tanti padroni che conoscono benissimo i consigli, ma ripeterli non fa mai male. Allora, se soprattutto parto in vacanza con il cane, che è un'esperienza bellissima, anzi raccomandiamo, portateli con voi. Quali sono i tuoi consigli, gli accorgimenti principali per un viaggio?
Allora, oggi è veramente facile andare in vacanza col cane, quindi anche se magari il primo anno è impegnativo, però è tutto lavoro che fate per gli anni successivi, in cui poi il cane ve lo portate veramente tranquillamente in giro. Allora, riguardo, vabbè, a parte il caldo, e questo ribadiamo l'ovvio, non uscite con i cani alle 2 del pomeriggio sotto la stecca del sole, preferite luoghi, prendetelo in macchina con l'aria condizionata, andate in luoghi ombreggiati, negli specchi d'acqua, eccetera, eccetera. Attenzione al viaggio in auto col cane, che normalmente viaggia in un kennel, in una gabbia, nel baule.
Che sappiamo non è obbligatoria, però è caldamente consigliata.
Assolutamente sì. Girano foto di macchine assolutamente distrutte, il kennel integro col cane dentro, sano e salvo. Meglio quelli in alluminio piuttosto che la plastica, che si surriscalda molto di più e ha da meno aperture per far girare l'aria. Attenzione all'aria condizionata, che spesso nel baule non arriva. Adesso tutte le macchine hanno delle prese, tipo quelle dell'accendino, anche nel baule, dove potete mettere un ventolino o qualcosa che fa girare. In commercio ci sono anche dei tubi morbidi che voi attaccate al bocchettone dell'aria condizionata dal davanti e ve la porta anche un po' dietro, ok? Anche qui, se potete viaggiare nelle ore meno calde, meglio per tutti, non solo per il cane, ma anche per noi umani. Se il cane sta dormendo tranquillamente nel suo kennel, state viaggiando, non avete necessità ogni ora, ogni 2 ore di fermarvi, farlo sgranchire, eccetera, eccetera. Quindi se il cane dorme, andate avanti pure, ma calcolate che ogni paio d'ore, 2-3 orette, ci sgranchiamo un po' le gambe, ci facciamo un giretto, ti faccio bere l'acqua fresca e via dicendo. A questione poi ci sono cani che possono fare il pasto completo e poi partire in viaggio in macchina e farsi 10 ore di macchina senza problemi. Ci sono cani che magari soffrono un po' la macchina e quindi meglio lasciarli a digiuno, ma anche qua ci sono varie cose che anche omeopatiche che gli si può dare rispetto a un po' la nausea che può venire viaggiando in macchina. Mi vengono in mente tappetini refrigeranti che sia in casa che sia in viaggio possiamo utilizzare. Sono dei tappetini normalmente di colore blu che hanno dentro un gel che con la pressione del corpo rilasciano un po' di frescura. Attenzione solo a cani e eventualmente gatti che lo possono morsicare, graffiare. Il gel che c'è dentro può essere assolutamente tossico. Al momento così
no,
non so.
Ecco, poi forse va detto ogni paese ha delle sue regole, okay. E quindi sapendo che magari andiamo in viaggio in qualche paese limitrofo alla Svizzera è sempre bene controllare sul sito del paese eventuali regolamenti che riguardano vaccinazioni, antiparassitari, quindi regole per la salute, ma anche regole di comportamento, perché ci sono anche delle differenze e eventuali multe, quindi andare a leggere tutte queste informazioni. Cosa vuol dire passare un confine con un cane?
Allora, vuol dire appunto informarsi bene sia in patria, quindi informatevi, c'è il sito del veterinario cantonale che ha tantissime informazioni su come poi dirigersi verso paesi terzi, ma informatevi anche presso i paesi terzi rispetto anche a quello che è il passaggio dello sdoganamento, la presentazione del passaporto e via dicendo. Mi raccomando, l'antirabica. È recente in Italia un cane importato dal Marocco illegalmente che è stato risultato positivo alla rabbia e adesso c'è un disastro a livello sanitario perché è arrivato l'obbligo di vaccinare 500.000 animali. E, attenzione alle profilassi in malattie mediterranee, ma questo assolutamente informatevi bene col veterinario, ma non il giorno prima, informatevi per tempo, perché ad esempio se il cane non è mai uscito dalla Svizzera e andate per dire in Italia in vacanza, l'antirabica deve essere fatta, cioè è un doppio vaccino, quindi una distanza di 21 giorni se non mi sbaglio uno dall'altro, quindi informatevi molto bene per tempo su tutto quanto. E attenzione anche ai mezzi di trasporto, ad esempio in Italia è obbligatoria la museruola su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, quindi informatevi veramente bene, attenzione appunto alla questione sanitaria e dichiarate il cane che avete. E un'ultima cosa che vorrei dire, non vi portate a casa il randagino, il randagione che trovate per strada, perché veramente, cioè, non dico che non potete farlo, ma fatelo con un po' di testa, perché se c'è una cosa che abbiamo debellato almeno nelle nostre latitudini, la rabbia, è subito fatto riportarcela, quindi, e sappiamo, è una malattia mortale e non c'è cura, non c'è scampo.
Visto che abbiamo largamente parlato del caldo per quello che riguarda il gatto, che è uno dei peggiori nemici, lo è anche per i cani, quando capire che il cane è sofferente sul serio per il caldo?
Allora, più o meno i sintomi sono quelli che ho detto prima per il gatto. Spossatezze, irrequietezza, diarree, mucose, rosso vivo, rosso scuro, salivazione eccessiva, battito cardiaco, ansimazione del cane, anche scialorrea, ad esempio la sbava a litri. Ecco, questo già, questi sono i segnali, diciamo così.
Come reagisco?
Come detto, appunto, vado anche qua, sposto in zona d'ombra, in zona ventilata, senza piantargli addosso il condizionatore a meno 30, e vado a tamponare. Prima cosa chiamo il veterinario, che magari in diretta mi dà dei suggerimenti subito. Vado a bagnare, a tamponare, e ci tengo questa parola perché poi si accende appunto la canna dell'acqua invece, con un asciugamano le zone inguinali, ascelle, collo e mento, zampe e polpastrelli, e offrire acqua fresca se è in grado di bere in autonomia. mi raccomando, se succedono queste cose, in ogni caso, anche se il cane si riprende, una visita veterinaria va fatta, una visita di controllo, è meglio farla.
Sabrina Piacente, grazie mille per tutti i consigli preziosissimi che ci hai dato oggi. Segnaliamo magari ancora ai nostri ascoltatori super velocemente che c'è un sito, se avete voglia di guardarlo, si chiama dogwelcome.it e lì potete trovare
di
per quello che
più
riguarda soprattutto la vicina penisola, visto che sappiamo che tante persone si spostano in questa direzione. Tanti consigli, ma tante segnalazioni dove trovare dog beach, autogrill che permettono di portare i cani all'interno, dove trovare l'acqua, dove trovare insomma tutto quello che può servire a voi, al vostro cane, al vostro viaggio. Grazie Sabrina, grazie a voi, buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.